Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Bentornati su Unica Radio, continuiamo gli appuntamenti che vi abbiamo annunciato la scorsa settimana dedicati alla musica in Sardegna e continuiamo parlandone con Claudio Loi che salutiamo, benvenuto Claudio.
Oh, ciao Simone, ciao Unica Radio, grazie ancora per avermi dato questa grande opportunità, grazie ancora.
Ecco, ci stiamo anche assestando proprio a livello di connessioni e anche di tutte le cose che bisogna fare mentre facciamo la diretta, infatti ti sei spostato anche dallo schermo in questo momento. Allora Claudio, innanzitutto domanda che assolutamente ti devo fare è come stai e come sta procedendo la quarantena?
Sì, la latitanza, come la chiamo io, sta procedendo bene, nel senso che c'è il grosso rischio che ci abitiamo a questa vita stramba e poi alla fine sarà difficile uscire fuori dal guscio, però sì, è l'occasione per ricaricare le batterie, per leggere, ascoltare musica, stare con i cari, perché alla fine sono cose che prima non si facevano così frequentemente, si riesce a farle.
Sì, ma in merito al fatto di insomma ascoltare musica, ti posso dire che per esempio io fatico ancora un po', per esempio, sotto questo punto di vista, nel senso che non riesco ancora ad abituarmi a questa condizione, quindi per ascoltare musica ho la necessità di stare sereno, lo stesso per leggere o guardare un film, e ancora sotto questo punto di vista sto faticando, poi magari dopo mi dai qualche consiglio.
C'è un altro paradosso strano, se hai molto tempo alla fine lo sprechi. Nel senso che perde quel valore d'uso che normalmente ha. Quando hai poco tempo massimizzi tutto, quando ne hai tanto sembra che ne hai troppo e non fai un gran.
Sono d'accordo, però diciamo che tra il tanto tempo che abbiamo, insomma, poi sperando di ricominciare a lavorare quanto prima e avere dei ritmi insomma sani anche per noi, perché non fa bene appunto continuare così. Noi diciamo che quella mezz'oretta ce la ritagliamo ogni tanto per fare due chiacchiere, abbiamo deciso, partendo proprio dalla storia della musica sarda, per poi evolverci insomma in altre passeggiate nella storia della musica. Oggi andiamo a parlare del rock, insomma di tutto ciò che dal rock è nato nella nostra isola.
Sì, esatto, abbiamo avuto questa idea un po' folle di riuscire a raccontare la storia del rock in Sardegna in poco tempo. Pochissimo tempo, una storia che ormai ha 50-60 anni e quindi insomma cerchiamo di sintetizzarla in 15-20 minuti, non è facile. È un po' come farsi il cammino di Santiago in taxi, come diceva Bruno. Non serve assolutamente a niente, però c'è.
Ecco, sì, no, ti stavo ascoltando. Quindi tra appunto tutte le cose di cui parleremo, poi abbiamo deciso anche di organizzare questa chiacchierata dandole un ordine cronologico, quindi partiamo proprio dagli anni 60, dai primi battiti o dai primi barriti, direi anche.
Sì, perché chiaramente il riferimento ai barritas.
Esatto.
Una piccola premessa, l'altra volta abbiamo parlato di musica tradizionale, abbiamo capito quanto potente sia questo segmento culturale in Sardegna, nel senso che ormai è diventato un patrimonio dell'umanità, questo si può dire senza smentita, per la sua originalità, per la sua potenza, per essere veramente qualcosa di unico nel nostro pianeta. Il rock è qualcos'altro, è un qualcosa di derivativo, è qualcosa che ci arriva da fuori, che abbiamo sempre vissuto in Sardegna con un certo ritardo temporale e anche culturale, quindi facciamo conto con una scena che comunque non lascerà grossi segni nella storia dell'umanità, ma che se ne frega. È solo rock and roll e ci piace per quello che è, il divertimento, voglia di uscire, di far casino e queste belle cose qui. I Barritas, dicevamo, sì, siamo nel 1964 ed esce un 45 giri in modo abbastanza inaspettato, che conteneva due canzoni, Whisky Birra e Johnny Cola e Cambale Twist.
Infatti quella copertina tra l'altro è famosissima perché è stata scattata ai piedi di un nuraghe.
Sì, proprio così. Infatti la cosa bella dei Barritas è che oltre a importare musiche che arrivavano dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, quindi rock and roll degli origini, riuscivano a inserire nel loro messaggio quella che è la lingua sarda e quella che è la cultura locale. Quindi la forza di questo 45 giri che ha segnato veramente la nostra storia musicale è stata quella di riuscire a far convivere un idioma, un linguaggio che arrivava da fuori con quelle che erano invece le nostre caratteristiche locali. Si parlava di Oristano, loro arrivano da Oristano, Santa Giusta, c'era Benito Urgo, i fratelli Salis, anche Antonello Salis che però scappò via subito. Niente, questo è veramente secondo me l'inizio di una storia che poi è continuata negli anni, quella dei Barrientos. Ti ricordo che in quel periodo, stiamo parlando degli anni 60, la fruizione della musica era una fruizione fisica, materiale, nel senso che per ascoltare musica in quegli anni ti dovevi incontrare con qualcuno. Non era previsto l'ascolto in solitaria come succede oggi. Questo faceva sì che la musica è sempre stata, almeno fino agli anni 80-90, qualcosa di collettivo, un rito collettivo che univa generazioni. Da quei primi germi, da quei primi semini buttati dai Barrientos, che però sono secondo me di altissima qualità anche dal punto di vista musicale, sono nate poi tante altre cose. Abbiamo visto che nei Barrientos ci suonavano i fratelli Salis, che arrivavano da Santa Giusta, e quei Salis, pochi anni dopo, arrivando insomma agli anni 70, sono stati tra i primi a avere una visione globale della musica.
Ma ti posso dire che io, per esempio, per caso, una decina d'anni fa, veramente per caso, perché stavo cercando in realtà dei video di improvvisazione di Antonello Salis, mi sono imbattuto nell'album su YouTube, seduto all'alba a guardare,
okay,
dei Salis and Salis, e ho avuto una vera folgorazione, quindi...
Quello è un disco che è veramente una pietra miliare della nostra musica, nel senso è un disco fatto bene, suonato da musicisti competenti, capaci, cantato in italiano, testi scritti abbastanza accuratamente, insomma un disco che chi segue il prog italiano degli anni 70 mette sempre tra i primi, il che non è poco vista la qualità che il prog in Italia aveva in quegli anni. Sono dischi molto belli quelli di Salis, sia quello seduto all'alba a guardare sia il successivo che si chiamava Dopo il buio la luce, arrivato qualche anno dopo.
Anche ma, scusa se ti interrompo, ma in Salis addio, cioè questo addio, questo dover abbandonare l'isola anche per andare a cercare fortuna a livello musicale, certo, è molto significativo, perché diciamo possiamo dire anche che diventa quasi l'apertura poi verso insomma la traversata del Mediterraneo.
Sì, è la consapevolezza che l'isola spesso ci costringe a vivere in un mondo che non ci basta più, che ci sta un po' stretto. E Salis questa cosa l'hanno capita utilizzando un linguaggio musicale che non era quello locale, perché loro si rifacevano proprio al prog, al miglior prog italiano, quello che faceva Alan Sorrenti all'inizio, il Banco, tutti questi grandi gruppi. Ma non solo, ma si rifacevano soprattutto una scena inglese che in quel periodo era al massimo delle sue potenzialità. Quindi l'isola vista sì come un punto di riferimento, un qualcosa che ti lega, ma anche qualcosa che ti lega nel senso negativo del termine, sicuramente.
Sì, poi scrivendo un libro insieme abbiamo avuto modo di intervistare tanti di quei musicisti e di analizzare proprio il rapporto tra musica e insularità, e ci siamo resi conto insomma di quelli che sono i pro e quelli che sono i contro, insomma non solo contro nell'essere isolani, ci sono tanti pro, però tanti prog. Va bene, ti lascio continuare a parlare, Claudio.
No, stavo dicendo che i Salis sì, comunque sono la prima struttura veramente organizzata della musica in Sardegna, nel senso che loro erano bravi musicisti, ottimi compositori, riuscivano anche a farsi pubblicare i dischi da etichette fuori dalla Sardegna, cosa non facile perché stiamo parlando degli anni 70, in cui pubblicare un disco era veramente qualcosa di eccezionale, nel senso di difficile, ci doveva essere qualcuno che credeva in te, che pagava le spese, che lo pubblicava e così via. Oggi queste sembrano cose superate, perché sai, fare un disco oggi è tutto molto più facile, allora non era sicuramente così. Da questi primi passi poi si va un po' più avanti. Negli anni 70 c'è una moltitudine di band, di complessini come si chiamavano loro, che suonavano tantissimo, soprattutto feste in piazza, soprattutto in occasioni collettive come in questa situazione qua. In Sardegna è sempre mancata la possibilità di avere degli spazi dedicati alla musica, degli spazi importanti come magari potevano avere i ragazzi di Londra. Questo ha fatto sì che certe realtà nascessero e si sono sciolte in pochissimo tempo e così via. Niente, quindi complessini, club, riunioni quasi in sotterranea, senza grandi autorizzazioni. In realtà non è mai successo niente, tutto è funzionato benissimo. Però da lì comincia a nascere anche una coscienza musicale un po' più forte. E arriviamo un po' alla fine degli anni 70, quando esce un disco di Piero Marras. Piero Marras era all'inizio della sua carriera e pubblica un disco che si chiama Fuori Campo. Fu pubblicato dalla EMI, quindi una delle maggiori etichette discografiche nazionali, nel 1977. Fu un vero colpo di fulmine, perché quel disco, per chi se lo ricorda, per chi l'ha ascoltato in quegli anni, ma anche dopo, è veramente un disco di grandissimo spessore. Un disco che può stare allo stesso livello di certi lavori di De Gregori, di De André, di Guccini, nel senso la miglior canzone d'autore italiana. C'erano alcune canzoni indimenticabili, c'era sempre comunque un riferimento alla Sardegna. Già in copertina lui si fa fotografare con un grande muraglione nuragico alle spalle, però il cantato è in italiano e quindi lui in quel momento si inseriva felicemente e perfettamente in quella che era la scena del cantautorato italiano.
Sì, quindi diciamo che poi è stato anche lui a suo modo un innovatore nella nostra isola, cioè ha portato anche quel tipo di cantautorato e ha insomma dato la spinta a tanti altri che hanno finalmente iniziato a crederci, perché non è neanche semplice crederci ed c'è bisogno di avere dei punti di riferimento. Quindi Piero Marras è senza dubbio tra i punti di riferimento più importanti.
Importante da sottolineare nella carriera di Piero Marras, che lui, dopo questo grande successo nazionale, perché il disco vendette molto anche a livello nazionale, fece un altro disco in italiano e poi decise di cambiare completamente strada, passando a quella che era la sua lingua. Da quel momento in poi i dischi di Piero Marras sono quasi tutti in lingua sarda. Dischi come Abbardente, Tumbu, rivendicano quella che era proprio l'appartenenza alla sua terra. Quindi Piero Marras ha avuto il coraggio, nel momento della sua massima popolarità, di cambiare strada e di cercare una via che era una via diversa, alternativa. Forse meno ecumenica, meno esportabile, ma che forse gli ha dato più soddisfazione, perché comunque la sua carriera è continuata e continua fino ai giorni nostri con quel tipo di proposta.
Sì, assolutamente. Andiamo invece, facciamo un salto negli anni Ottanta, che tra l'altro è insomma una decade alla quale sono particolarmente affezionato, perché ho iniziato a esistere anche io.
Sì, ma poi sai, gli anni Ottanta ormai sono qualcosa che hanno segnato tutti quanti noi. Sì. Quello che è venuto fuori in quegli anni è indimenticabile, quasi irriproducibile, e anche inspiegabile da certi punti di vista. È successo qualcosa di inaspettato. Innanzitutto è successo che alla fine degli anni 70 il punk, Sex Pistols, Clash, queste band fortissime inglesi, hanno spazzato via una specie di scena che si stava incancrenendo, una sorta di elefantiasi che stava diventando veramente fastidiosa. Non so se vi ricordate, batterie con 50 tamburi, muri di tastiere, chitarre a 5 marce, insomma una cosa che stava diventando veramente antipatica. È arrivato il punk, ha spazzato via tutto, è stato il punto zero di una ripartenza totale, assoluta. Da lì si è ricominciato a fare musica con un certo, con intelligenza anche, non solo con la veemenza che il rock and roll richiede, quindi con quella carica elettrica esplosiva che il rock ha di sua natura, ma anche guardandosi intorno, andando a dialogare con altri mondi, come poteva essere il jazz in certi casi, la musica contemporanea. È venuta fuori una scena, quella della new wave, noi la chiamiamo qui, in realtà negli Stati Uniti e in Inghilterra la chiamano post-punk, proprio per dargli questa connotazione temporale e culturale, e lì sono successe cose bellissime, anche in Sardegna. In Sardegna c'è stata un'esplosione di gruppi, di festival, di scene, di concerti, di musicisti, che ancora oggi, alcuni ancora tra di noi che suonano, altri hanno smesso ma continuano ad essere appassionati. Quella scena ha comunque segnato moltissimo la nostra generazione.
Ti dico un nome, Joe Perrino. Dai, partiamo da lui.
Partiamo da Joe, Nicola Macciò. Si chiama Gio Perrino.
Che salutiamo, eh?
Salutiamo. Tanto c'è una bellissima aneddoto che lo riguarda. Lui si faceva chiamare Gio Perrino. Chiaramente quando lo cercavano anche al telefono chiedevano sempre, pronto, famiglia Perrino? E il padre incazzato a dire, ma te cazzo Perrino, qui è Matteo. Vabbè, Gio è comunque...
Traduci per chi non capisce il sardo.
Gio Perrino... pensando che quello fosse il suo vero cognome, in realtà il padre quando rispondeva si arrabbiava un pochino perché diceva che non c'è nessun Perrino qui.
Vabbè, dai, l'hai ripulita tantissimo, però credo che comunque si capisse abbastanza bene.
Sì, Joe è stata forse la prima vera rockstar che la Sardegna abbia conosciuto, rockstar nel senso di animale da palcoscenico, di uomo che sa stare sul palco, che comunque sa innescare la polemica, che sa far parlare di sé e così via. Lui era autore di un rock and roll molto molto primordiale, una sorta di garage rock che si rifaceva alla psichedelia degli anni 60, ebbe un notevole successo anche a livello nazionale, infatti il suo disco fu pubblicato dalla IRA di Firenze, che era un'etichetta un po' più in vista in quel periodo, ebbero modo di fare anche grosse tournée a livello nazionale, insomma per un certo periodo Joe Perrino e la sua band, i Mellotones, hanno veramente segnato la nostra storia musicale, che poi da lì è scaturita una bellissima scena, quella del garage, che ancora oggi tiene testa e vive e vegeta, gente come gli Uninvited, i Five for Garage, che giravano tra Capoterra e Cagliari, gli Honeymoon Flowers tra San Sperate e Cagliari, musicisti fantastici che riuscivano a coniugare qualità e espressività e quindi anche una sorta di teatralità che nel rock è sempre importante. E poi c'è tutta la scena un po' più... Sì, prego, prego, Simone.
Vabbè, ma guarda, siamo a casa e succede di tutto, quindi a me per esempio nella scorsa diretta mi è squillato il telefono, per esempio oggi non ho staccato il citofono, quindi potrebbero anche citofonarmi, quindi capita, è il bello della diretta e soprattutto questa è la dimostrazione lampante che noi siamo a casa.
Sì, è un alibi pazzesco.
Esatto, diciamo che ti sei creato l'alibi. Continua, Claudio.
Stavamo dicendo, quindi anni 80, una miriade di situazioni e di eventi molto molto interessanti. Abbiamo visto il garage per opera di Joe Perrino e tutto quello che ne consegue, ma anche una scena più arty, che si rifaceva a quegli stili più da new wave che giravano in Inghilterra soprattutto, sto parlando di riferimenti a Siouxsie, ai Cure, a tutta questa roba qui. E lì vediamo, sono venute fuori band come i Crêpe Suzette, sempre di Davide Catinari, che poi troveremo successivamente, il Vapore 36 e tantissime altre. Abbiamo avuto anche una discreta scena OI, o hardcore punk, per merito di un gruppo che si chiamava gli SS20, poi diventati Claptrap. Un gruppo duro, durissimo, ai confini tra apologia del National Front inglese e altre storie qui, però devo dire che dal vivo erano comunque divertenti. Se lasciavi perdere quei messaggi un po' forti, andava bene, insomma. Quindi gli anni 80 sono stati veramente una fucina di esperienze, di talenti indimenticabili. E non dimentichiamo che gli anni 80 sono stati anche anni di festival importanti. Voglio citare tra tutti il Festival di Tonara, Rock Area, per 4-5 edizioni è stato veramente un richiamo impressionante dei giovani di tutta la Sardegna, non solo giovani, che erano con nomi sardi ma anche nomi nazionali e così via. Lì c'era di mezzo anche Francesco Abbate, che in questi anni era comunque un agitatore culturale che conosceva e conosciuto bene tutta questa scena qui.
Salutiamo anche Francesco.
Oh, Frank, Frisco, come si fa chiamare.
Sì, e quindi stiamo per arrivare agli anni 90.
Stiamo per arrivare agli anni 90.
Ci tengo a premettere che non, se ci dimentichiamo qualcosa, se facciamo qualche errore, perdonatecelo. La nostra volontà è quella di riuscire a fare un piccolo bignami e riassumere in pochi minuti insomma, degli argomenti che hanno sicuramente la necessità di più tempo per venire approfonditi, ma non abbiamo la pretesa di farci insomma portatori insomma della verità assoluta, ma stiamo semplicemente provando a raccontare un po' quello che è stato il rock a partire dalle origini fino ai giorni nostri nell'isola, il rock e le sue derivazioni, perché insomma poi
e noi stiamo usando qui il rock nella sua accezione più ampia, più anche banale se vuoi, nel senso che poi in realtà il termine rock vuol dire tutto e niente, vuol dire mille altre cose, vuol dire il folk, vuol dire il pop, vuol dire il rap e così via. Quindi stiamo anche semplificando in modo un po' assoluto, ma vabbè, voglio dire, raccontare 60 anni in 15 minuti vuol dire questo, insomma, fare un lavoro di sintesi estrema dove qualcosa c'è, qualcosa rimane fuori, ma è per forza così.
Esatto, ma poi, cioè, se volete degli approfondimenti, magari vi scriviamo un libro. Che dici, Claudio? Ne hai voglia?
Diciamo che i titoli dei capitoli ci sono già.
Sì, che poi possiamo dirlo, ma insomma c'è l'idea comunque di continuare con un altro bel lavoro. E siamo all'opera per un'altra cosa, speriamo bella, che potremo poi presentare quando finirà tutto questo pandemonio. No, adesso possiamo usare la parola pandemonio, giusto?
Si può dire, sì, certo che si può dire.
È il periodo più adatto, comunque meglio riderci su, insomma, vogliamo anche un po' sdrammatizzare. Ecco, andiamo negli anni 90.
Gli anni 80 lentamente si avviano al termine. Abbiamo prima citato due nomi, uno è quello dei Crêpe Suzette, che erano la prima band di Davide Catenari, che poi si sciolgono e diventano i Dorian Gray. Dorian Gray, che sono una band che ancora oggi è qui insieme a noi, che lotta insieme a noi, produce bellissimi lavori e che ha segnato un po' tutti gli anni 90.
Salutiamo il nostro amico Davide, tra l'altro.
Davide, speriamo, è importante. E così via. Sì, Davide mette su il Dorian Gray quando si rende conto che ha bisogno di una creatura musicale che un po' a seconda di quelle che sono le sue grandi passioni musicali. Lui è appassionato di Spleen, di letteratura francese, di decadentismo. È sempre stato un po' dandy Davide, nel senso più bello del termine, nel senso di una persona che sa stare al mondo ma che allo stesso tempo sa anche uscire dal mondo per guardarlo dall'esterno. Questa è la grande visione di Davide. Ma poi la cosa importante dei Dorian Gray è che, oltre ad essere un gruppo musicale, sono stati anche dei grandi agitatori culturali. Grazie a Davide che noi abbiamo avuto dei concorsi in città fantastici, dove per anni tutti i musicisti hanno avuto voglia di mettersi in prova, di mettersi a suonare e così via. Organizzazione di concerti, Davide con Vox Day da alcuni anni sta portando avanti un bel percorso culturale con i suoi Karel Expo, che tu conosci.
Sì, il Karel Music Expo, che è diventato il festival delle culture resistenti, della musica anche, insomma, che non ritrovi negli altri festival, e con tante proposte, insomma, di grandissima qualità, insomma, quindi tanto di cappello a questo.
Non nascono a caso, vengono proprio da quella grande esperienza che Vox Day si porta dietro dagli anni Ottanta. Quindi il modo di organizzare un evento, conoscere i posti e i luoghi a cui riferirsi, organizzare le cose al momento giusto e al posto giusto. Dorian Gray quindi attraversano tutti gli anni 90, hanno fatto dei dischi, secondo me, molto interessanti. Più bello in assoluto è, secondo me, Matamoros, che si riferisce a una località sudamericana, un po' mistica, un po' no, perché è un'altra delle passioni di Davide, un po' questa cosa del Sud America, visto attraverso gli occhi allucinati di un mangiatore di funghi e così via.
Qual è la tua canzone preferita dei Dorian Gray?
Secondo me è Guerra, che è presente proprio in questo disco e che, secondo me, non ha nulla da invidiare alle cose migliori dei Litfiba o di altri gruppi di quel periodo.
La mia preferita è Crisalide, mi piace veramente tanto, devo dirti che non so perché, ma mi ha preso particolarmente, me la riascolto anche spesso.
Sì, invitiamo anche gli ascoltatori, magari
sì.
Allora, queste cose si trovano facilmente. In quella stessa...
Allora, per Claudio è Guerra, per me è Crisalide, stavo solo ricordando. Okay. Prego.
Sempre in quegli anni viene fuori un'altra bellissima scena, soprattutto nella zona di Siniscola, per opera di un gruppo che si chiamava, adesso non esistono più, i Kenzenecche. Senza colpa, il nome arriva proprio da una sorta di riferimento all'anarchico Schirru, che venne perseguitato senza grandi colpe. Insomma, loro ci hanno sempre tenuto a essere politici, a fare musica politica. Il loro riferimento principale, credo, lo dico io, credo fosse il Clash del periodo di Sandinista, dove veniva analizzato il mondo in tutte le sue manifestazioni più politiche, quindi Sud America, lo sfruttamento da parte degli Stati Uniti e mille altre cose di questo tipo. Loro, chiaramente, partendo dalla Sardegna, hanno sempre avuto questo punto di vista un po' irredentista, un po' indipendentista, che li ha caratterizzati per tanti anni. Un gruppo bellissimo dal vedere dal vivo, pieno di energia, pieno di voglia di suonare, molto molto coinvolgente. Sono stati per anni i nostri Clash. Poi anche loro sono esplosi in una miriade di altri gruppi, stranamente tutti caratterizzati dalla K, c'erano gli Askra, i Kenneth Corria, i KNA, tutte filiazioni, gemmazioni della nave madre che era quella dei Kenzenek. Ma gli anni 90 sono stati anni altrettanto importanti perché, anche forse un po' sottotono, un po' sottovoce, è stato il periodo in cui più si è allargato lo spettro delle possibilità musicali dei musicisti. Sono anni in cui viene fuori una cultura DJ molto forte, quindi quelli che oggi noi chiamiamo i producer nascono proprio in quel periodo, gente abituata a suonare le discoteche ma allo stesso tempo capace di creare suoni nel proprio studio. C'è stata una bella esperienza di trip hop tipo Bristol con un gruppo che si chiamava il Mucamaca di Maurizio Corda, gruppo fantastico, però non ha avuto molta fortuna. Sono anche gli anni in cui nascono le prime band di rap, di hip hop, gruppi come Sarrazza di Iglesias o come Valentia di Mogro, arrivano proprio dagli anni 90, ancora oggi sono qui, ancora oggi suonano e hanno lasciato un grosso segno nella storia del rap, direi nazionale, perché Sarrazza veramente erano tra i più forti anche a livello nazionale.
Sono perfettamente d'accordo.
Uso della lingua sarda.
Ma anche i Valentia hanno fatto, insomma, tantissimi lavori molto importanti e soprattutto negli anni che vanno a cavallo tra la fine dei 2000 e alla fine, cioè tra il 2009 e 2013-14, hanno suonato anche in contesti importanti a livello internazionale. Quindi, cioè, è bene ricordarlo, siamo ancora indietro nel tempo adesso. Però ho preso un po' la macchina del tempo e sono andato avanti.
No, ma è giusto, perché
però era importante.
Tutto ha senso se viene analizzato da un punto di vista storico, nel senso che nulla nasce oggi perché ieri non c'era nulla, no, è tutto figlio di qualcos'altro, questo è sempre bello ricordarsi. Sempre negli anni 90 abbiamo anche i primi vagiti di una scena elettronica che poi darà frutti eccezionali in futuro e che magari analizzeremo in una sede separata se ne abbiamo voglia.
Sì.
E sono gli anni in cui comincia a vedersi Balestrazzi in Sardegna, in cui ci sono i TH26 di Corrado Altieri, una scena che poi darà risultati eccellenti negli anni a seguire. Abbiamo anche, giusto per non farci mancare nulla, ma solamente citando le cose che mi hanno più colpito in quegli anni, le cose più eclatanti, anche una scena indie rock abbastanza interessante con gruppi come gli Antenna. Tra l'altro negli Antenna ci suonava il primo Guzzetti, che poi ha fatto una carriera.
Esatto.
Sì. Oppure i Pneumatica, una bellissima band che ha inciso due dischi, tutti molto interessanti, ma anche loro per forza di cose poi hanno dovuto mollare. Ecco, gli anni 90 sono, secondo me, rispetto agli 80, che sono più scenografici, più spettacolari, più coinvolgenti, più adrenalina, ecco, gli anni 90 invece sono più profondi. Però hanno bisogno di un approccio più meditato, di avere voglia di conoscere, di essere curiosi, di studiare, di uscire dal proprio guscio e così via. Io li leggo in questi termini gli anni 90, ma non solo in Sardegna, credo in tutte le scene della musica rock internazionale.
Ecco,
e arriviamo lentamente ai giorni nostri.
Esatto, arriviamo al 2000, al Millennium Bug. Cos'è successo da lì in poi?
Allora, i nostri anni, vabbè, li conosciamo un po' meglio, quindi forse non c'è neanche bisogno che vi raccontiamo tante cose, però sicuramente il nuovo millennio è caratterizzato da una, come potremmo dire, da una sorta di caos instabile, disorganizzato, dove le cose succedono e scompaiono, appaiono e scompaiono, mille cose vengono fuori, mille cose vengono superate, c'è una velocità e un consumo decisamente più veloce rispetto al passato, però questo ci consente noi anche in questo caos di avere dei punti di riferimento. Sicuramente uno dei gruppi che ha caratterizzato gli anni zero è quello dei Sick Tickies.
Assolutamente.
Che arriva dagli anni 90, che si chiamavano Cane da Rapina, e che negli anni zero hanno invece dato solidità alla loro creatura. È un gruppo che ha sempre avuto come riferimento l'immaginario cinematografico degli anni 60-70, quindi cinema italiano, colonne sonore, musiche da film e così via. Jimmy non ha mai fatto mistero di essere appassionato di quella roba lì, e ancora oggi le sue trasmissioni cinematiche e quant'altro sono lì a dimostrarlo.
Assolutamente, ricordiamo che Cinematica è un programma che va in onda su Radio X, insomma, al quale lui dedica veramente un'attenzione maniacale, cioè insomma, ascoltatevelo e poi vi renderete conto di che lavoro fa Gianmarco Diana sul suo programma, che è una piccola bomboniera.
È impressionante. Quindi, credo che sia uno dei maggiori esperti italiani di questo genere.
E lo salutiamo perché è un nostro amico.
Sì, lo salutiamo con affetto. Tra l'altro, Gianmarco, proprio per dare corpo alle sue passioni, ha messo su questa band che sono i Dance Floor Stompers, e qui di recente abbiamo avuto modo di apprezzare noi il loro primo long play, che si rifà proprio a queste sonorità, musica da film, colonne sonore, poliziotteschi, erotic movie e così via. Tra l'altro, la cosa bella di questo ensemble è di aver coinvolto musicisti che arrivavano da contesti e da esperienze musicali completamente diverse. C'è Danilo Salis, che arriva dall'esperienza punk, del garage, degli Wicked Apricots. C'è Schirru, che invece è il tastierista, che ha una preparazione più accademica, più da professore di musica. C'è un batterista, tra virgolette, rock, ma molto, molto, molto di più, che è Frank Stara, uno dei migliori batteristi sulla scena. Ecco, questi quattro elementi, che apparentemente sembrerebbero non poter lavorare insieme, invece hanno dato luogo a una creatura bellissima, quella dei Dance Floor Stompers. E questi sono gli anni zero, quindi molto molto spirito postmoderno, inteso come capacità di citare, di autocitarsi, di rifarsi ad altri mondi e di riportarli indietro e in avanti, un po' come faceva Peter Gordon, questo disco che c'è qui dietro di me, negli anni '80.
Parliamo anche di un altro grande artista che insomma sboccia appunto negli anni 2000. Parliamo di Salmo.
Sì, parliamo di Salmo, però ci arrivo facendo due piccole escursioni sonore, giusto per non dimenticare qualcosa a cui tengo. Innanzitutto, in Sardegna si assiste in questi anni all'esplosione di un fenomeno, devo dire discutibile, però prendetelo per una mia storia personale, quella dell'ethno rock. Questi sono gli anni in cui si fanno spazio gruppi come gli Stentales, i Cordas e Cannas, i Nur, anche i Tamurita per certi versi, quindi gruppi che in qualche modo stravolgono la tradizione sarda e cercano di riportarla ai giorni nostri attraverso una sorta di ibridazione con il rock, con certi ritmi abbastanza danzabili, quindi molto orecchiabili e così via. È una scena che fa discutere, perché i puristi dicono no, questa scena qui sta mettendo in discussione quella che è una tradizione fortissima. Altri, che invece la vivono con più nonchalance, dicono no, è una scena figlia dei nostri tempi, ci può stare. Non è detto che i Cordas e Cannas uccidano le Launeddas, le due cose possono tranquillamente convivere, così via. D'altronde, il successo popolare che hanno queste band significa comunque che la gente ha voglia di ascoltare anche queste cose qui, perché no?
Assolutamente.
In questi anni si assiste invece anche a una bellissima fioritura di quello che potremmo chiamare in modo un po' banale l'indie rock, soprattutto per opera di alcune etichette indipendenti che hanno luogo proprio in Sardegna.
Poi magari potremmo dedicare anche una puntata all'indie, eh? No, cioè, certo. Direi che potrebbe, ci starebbe tutta, però
sì, ci sta tutta. Infatti non si può non citare in una brevissima storia del rock in Sardegna quella che è stata la forza propulsiva di un'etichetta come gli Here I Stay, che ha prodotto all'inizio dischi molto interessanti di Vanvera, dei Plasma Expander, Tears of Mind e tanti altri, ma soprattutto organizza festival in continuazione ancora adesso, veramente ricchi di contenuti e di significati, a dimostrazione che anche in Sardegna si può lavorare in questo settore senza svendersi più di tanto, facendo cose decisamente potenti, come fanno i ragazzi di Rise Day.
Tra l'altro, il Rise Day è un festival che è in crescita esponenziale, cioè sta raccogliendo grandi consensi e insomma diciamo radunando un pubblico sempre maggiore tutti gli anni. Diventa è un appuntamento che ormai è imprescindibile nell'estate sarda.
Sì, con una formula molto intelligente.
Anche con anche gli appuntamenti natalizi, con il Christmas Day, tra l'altro.
Sì, che io frequento sempre con molto piacere. Tra l'altro con una formula che secondo me è bellissima, quella di uscire dalla metropoli per conquistare spazi che normalmente non vengono utilizzati. i loro festival si tengono sempre in scenari bellissimi, come Fontongianus qualche anno fa, ma anche quest'anno, come Nurri vicino al lago, e posti dove veramente non ti aspetti che possa arrivare una band inglese dell'ultima ora. Questo secondo me è bellissimo, perché significa dare respiro all'isola e far respirare ai musicisti l'isola nella sua più totale originalità.
Esatto, insomma, era doveroso appunto
fare questa cena, che è veramente importante.
Sì, sì, però la approfondiremo. Direi che sì. Potremmo anche organizzare degli incontri nei quali invitiamo degli ospiti, perché no? Quindi
un'altra cena che invece ha continuato a macinare e a produrre significativi risultati è quella del rap, della cena hip hop. Abbiamo visto che all'inizio furono Sarrazza, i Balentia, che ancora suonano, ma lentamente sono venute fuori anche scene, ad esempio i Menhir di Nuoro, che hanno avuto il privilegio di suonare insieme a Gavino Murgia, proponendo una sorta di ibridazione tra quella che è la gutturalità, la potenza sonora di Gavino con il nuovo linguaggio del rap, e secondo me ci stava benissimo. Una cosa
sì,
che
ne approfittiamo per salutarli i Menhir, perché sono dei cari amici, anche Gavino è un carissimo amico, quindi insomma sì, sono stati degli incontri molto interessanti. Ricordo un concerto proprio dei Menhir con Gavino Murgia all'European Jazz Expo, se non sbaglio o nel 2007 o nel 2008, quando facevano quel European Jazz Expo meraviglioso, la fiera, che un festival che insomma dire meraviglioso credo sia anche poco, una roba pazzesca.
Meraviglioso quanto quelli fatti al Parco di Monteclaro.
Sì, 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 sì.
Al tempo erano veramente belli.
Sì.
Io li preferivo anche perché lo scenario del parco dava la possibilità anche di star bene in quello scenario, insomma era bello. Quest'anno è il quarantesimo anno di Jazz in Sardegna, speriamo che di riuscire a avere le stesse emozioni che ci hanno regalato in tutti questi anni, speriamo.
Speriamo di poter ricominciare ad andare ai festival e che si possano fare i festival.
Cominceremo a due, a due, a tre, a tre, non lo so.
Sì.
Sì, 40 anni fa è successo qualcosa di eccezionale che magari affronteremo nella prossima puntata, perché se ci sarà una prossima puntata potremmo dedicarlo proprio a queste cose qui. Quindi, credo che siamo arrivati, vero Simone, quasi alla...
Beh, dobbiamo parlare assolutamente di Salmo,
Di Salmo, perché Salmo in questi anni è stata la figura che un po' ci ha spiazzato tutti quanti, me per primo. Ci ha spiazzato perché non pensavamo che fosse possibile arrivare a certi livelli partendo da Olbia. Noi siamo abituati comunque a pensare al musicista isolano un po' sfigato, un po' legato ai confini dell'isola, quindi difficili, insomma, mille problemi che tutti sappiamo bene. Bene, Salmo niente, è riuscito a scavallare queste problematiche e a costruirsi una carriera fuori e dentro l'isola con la stessa potenza. Certo, lui ha deciso di andarsene a Milano, ha creato questo collettivo fantastico che è la Macette, che è una sorta di laboratorio, una fabbrica di talenti che lui gestisce a Milano, sempre però rimanendo legato a Olbia, alla sua terra, riuscendo comunque a non essere né milanese né sardo, ma tutte e due le cose allo stesso tempo.
Vabbè sì, lui è rimasto molto attaccato comunque alla sua isola, torna spesso e poi chi lo segue sui social si rende conto appunto di quanto viaggi per tornare, per un legame molto forte comunque con la sua terra, ed è stato... molto intelligente, è stato capace di leggere un sacco di cose che poi è stato capace di muoversi trasversalmente.
È un personaggio unico, devo dire,
sì.
Anche del rap nazionale, perché non è che ne abbiamo tanti di così intelligenti nel senso veramente di uno che capisce i tempi, che sa quando entrare in scena, sa quando uscire dalla scena, insomma, capacità che non tutti hanno. Non è uno che parla vanvera.
Ma poi non ne sbaglia una. Cioè, da noi è capitato di recente di fare un viaggio insieme e di ascoltarci, insomma, la compilation Macette Mixtape volume 4, e ci sono, insomma, delle cose veramente che ti fanno sorridere. E solo Salmo. Solo Salmo.
Ma poi è bellissima anche questa cosa di aver creato questo incubatore di talenti dove tu puoi veramente costruirti la tua carriera assecondato da chi le cose le sa fare bene, quindi dai grafici, dai fonici, da chiunque sa fare quel mestiere.
Beh,
quindi,
quella è la Doomsday, sì, è veramente una factory, perché alla fine la possiamo probabilmente definire una factory, però dove sono grandissimi professionisti, cioè sono tutti esemplari, cioè tutta gente capace, brava, poi vanno tutti all'unisono, cioè sono tutti sintonizzati sulla stessa frequenza, la qualità è altissima, è veramente altissima.
Cosa che nell'ambiente musicale non è così scontata, perché sappiamo benissimo quante lotte intestine ci sono negli ambienti dove si suona, dove ci si fa la guerra tra i poveri, perché così alla fine senza ottenere risultato alcuno. Ecco, Salmo poi è riuscito a superare queste umane debolezze e riuscire a creare qualcosa di veramente unico. Era previsto un suo concerto in questa primavera, chissà cosa succederà, ma sono sicuro che starà preparando qualcosa di...
Beh, c'è anche un grande concerto a San Siro. Che...
Sì, poi non so se lo farà, quando è previsto.
Speriamo, perché io dovrei andarci, quindi speriamo di poterlo recuperare. Però sai, io avevo preso anche i biglietti per vedere Paul McCartney il 10 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli, ma mi sa che anche quello, ahimè, parlando di eventi live, chissà se riusciremo a farlo, ma credo che lo recupereremo in futuro. Sì, sì. Insomma, su Salmo volevo chiederti e volevo dirti che, insomma, sicuramente l'album che poi ne ha sancito diciamo la popolarità, l'ha consacrato, playlist. Possiamo dire che è Elvis Beck.
Parli del precedente a Playlist, sì.
Sì, Elvis Beck, che ha delle perle meravigliose, ma anche quelli precedenti sono tutti belli, quindi vi consigliamo di ascoltarli tutti. Però poi è arrivato Playlist, che inizialmente secondo me non è stato compreso, poi ti rendi conto che è un capolavoro, quindi c'è poco da dire.
Un disco che ho comprato appena uscito, mi piace moltissimo. Tra l'altro mi piace molto anche l'idea grafica, non so se...
Sì.
Dove il disco è confezionato come se fosse un demo tape, quindi con le scritte fatte a mano, senza il dorsetto, col titolo, col disco interno che sembra un verbatim pirata. Insomma, c'è questa cosa di voler prendere in giro anche questa situazione qui. Nel senso, io ci sono, ma allo stesso tempo faccio parte di un altro mondo, che è quello che comunque è riuscito a vivere attraverso mille espedienti, mille cose che si sono dovuti inventare. Insomma.
Sì, ma poi ha evidenziato quanto è importante la playlist. Cioè, noi comunque, io per esempio sono cresciuto che mi facevo le cassettine, aspettando che alla radio dessero... ci fosse il momento giusto in cui passavano quella canzone, schiacciavo rec, me la beccavo magari iniziata da un po', però ci facevamo già le nostre cioè arriva anche da un'idea precedente, che in realtà ora poi soprattutto con Spotify è tornata prepotente, cioè la playlist, sì. A me vengono passate le playlist, io ho mia cuginetta di 15 anni che mi manda le playlist fatte da lei, scopro tantissima musica, ed è un po' come riavere quelle cassettine lì. Certo, ora la scelta è incredibile, anche la qualità dell'ascolto, però il concetto è quello.
Certo. E niente, quindi abbiamo fatto un viaggio velocissimo di 60 anni, è come quando ti cadi dal 50° piano di un grattacielo, ti scorre tutta la vita davanti. Per fortuna qui l'atterraggio è molto più soft.
Va bene Claudio, ti ringraziamo per
aver magari saltato qualche personaggio a cui tenevo tanto,
ma io direi anche segnalatecelo eventualmente
come
nei
Rippers,
commenti.
Come Rata Pignata, come Alberto Sanna e mille
Flavio Secchi, che insomma Daniela Pes, Chiara F, possiamo dire gli Ergot Project, che hanno fatto veramente nella scena sassarese dei lavori molto interessanti. Ce ne sono veramente tanti, però ci scusiamo per chi abbiamo dimenticato, non è nostra volontà, avremo modo di recuperare, perché magari facciamo anche un secondo appuntamento dedicato al rock, e non solo, perché poi ho appena nominato dei cantautori, ma sul cantautorato poi ci torneremo, c'è la nostra amica Claudia Aru. Cioè c'è una marea di roba che poi possiamo...
E adesso in Africa. Che
adesso in Africa, sì. Ciao Claudia. Ah, quindi ciao. Sono veramente tanti progetti, però avremo sicuramente modo di di andarli ad approfondire meglio, quindi perdonateci per tutte le eventuali dimenticanze. Grazie Claudio per averci dedicato un po' del tuo tempo, ti chiedo di restare in linea, noi intanto andiamo a salutare tutti quelli che sono stati con noi, ci vediamo al prossimo appuntamento per parlare di musica in Sardegna insieme a Claudio Loi qui su Unica Radio in questo periodo di quarantena in cui ci serve anche per vederci un po'. Io la barba lunga già ce l'ho, lui se la sta facendo crescere. Sì. Cercherò di tagliarmi i capelli la prossima volta. Ho visto un tutorial su YouTube dove spiegano come ci si può tagliare i capelli da soli, se non mi storpio.
Anch'io ne approfitto per salutare tutti gli amici che ci hanno seguito. E speriamo di non avervi annoiato e speriamo di ritrovarvi su questi schermi. Grazie a Simone.
Ci vediamo alla prossima. Ciao. Okay, ciao. Ciao, ciao.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B Podcast.